Benissimo, oggi saremo nella Bibbia, nel libro di Isaia, capitolo 46. Isaia, capitolo 46. Ho toccato leggermente su questo discorso diverse settimane fa, parlando delle cose che possiamo imparare dalla creazione. L'ho fatto un giovedì pomeriggio, ho fatto il punto che una cosa che possiamo imparare dalla creazione è il fatto che il creatore sostiene quello che ha creato. E però questo, ho usato soltanto Isaia 46 versetto 4 per fare questo punto fra altri versetti nella Bibbia, ma questo capitolo intero di Isaia 46 vale che vediamo tutto il capitolo insieme. Volevo fare un discorso intero giusto su questo capitolo e concentrato su questa idea che il creatore sostiene quello che ha creato. Leggiamo Isaia 46, versetto 4, poi preghiamo e facciamo il discorso. Dio parla qui e dice: fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso. Io vi porterò fino alla canizie. Io vi ho fatto, e questa è la frase che voglio vedere stamani, io vi ho fatto ed io vi sosterrò. Sì, vi porterò e vi salverò. Queste sono delle parole più belle che potremo mai vedere, che Dio ci ha fatto e Dio ci sosterrà. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola. Io chiedo la tua benedizione ora sulla predicazione della tua parola, che il tuo Spirito Santo ci guiderà, che io direi le parole che vengono dette secondo la tua volontà e che tutti noi, ascoltando la tua parola, possiamo essere mosse ad avvicinarsi più a te, ad accostarci più a te. Che noi possiamo crescere nel nostro cammino con te tramite quello che impariamo dalla tua parola oggi. Un'altra volta, Padre, chiedo la tua benedizione sulla predicazione e lo chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Qui abbiamo una promessa bellissima. Prima di tutto un fatto. Io vi ho fatto. Io spero che fra di noi stamani non c'è dubbio a riguardo del fatto che noi siamo stati creati da Dio. Nel mondo oggi ci sono dei dubbi riguardo questo fatto, però non ci dovrebbero essere dubbi riguardo il fatto che noi siamo stati creati da un creatore. Quel creatore è il Dio della Bibbia, è Gesù Cristo che ci ha creato. Poi la promessa è: io vi sosterrò. Questa è una promessa. Noi abbiamo tante idee riguardo Dio e il nostro rapporto con Dio, con me, però l'idea che Dio ha riguardo il suo rapporto con noi è che è Lui che sostiene noi, che è Lui che prende cura di noi ed in ogni modo possibile. Qui è scritto: sì, vi porterò e vi salverò. Con questo vi porterò parla del sostenimento fisico, cioè in questa vita fisica che noi viviamo ora su questa terra, Dio ci sostiene in ogni modo immaginabile. Dio ci sta sostenendo fisicamente. C'è qualcuno qui fra noi stamani che potrebbe far battere il suo cuore? No, tu non ce la fai a far battere il tuo cuore. Dio fa battere il tuo cuore, perché è Dio che ti sostiene. Lui ti ha fatto, Dio ha creato il tuo cuore e Dio fa battere il tuo cuore. C'è qualcuno fra noi stamani che potrebbe creare l'aria che noi stiamo respirando? No, noi non possiamo creare quest'aria che noi stiamo respirando. Dio ha creato quest'aria e tramite quest'aria Lui ci sostiene nella vita. Dio vuole sostenerci fisicamente. Voglio leggere, e lo leggo velocemente, Matteo capitolo 6, versetto 25 a 34, che sono le parole di Gesù Cristo e sono parole fondamentali per noi capire per quanto riguarda i bisogni che noi abbiamo in questa vita, i bisogni che vengono soddisfatti. Noi abbiamo bisogno di certe cose per vivere questa vita, certe cose fisiche, e Dio vuole provvedere queste cose per noi, cioè Dio vuole sostenerci perché Lui ci ha fatto e Lui ci sostiene. Matteo capitolo 6 versetto 25: perciò vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccogliono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo? Poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. In Isaia 46, versetto 4, abbiamo la promessa: il fatto Dio ci ha fatto, e la promessa è: io vi sosterrò. Questo è una meraviglia, che noi non dobbiamo essere mai in ansietà o preoccupati per quanto riguarda questa vita, perché noi siamo nelle mani di un creatore fedele che ci sostiene. Un credente non dovrebbe essere mai in ansietà, un credente non dovrebbe essere mai preoccupato per i bisogni di questa vita, quello che serve per vivere questa vita. Ma non solo per quanto riguarda il fisico. Qui Dio dice: io vi ho fatto e io vi sosterrò, sì, vi porterò e vi salverò. Qui vuol dire che Dio vuole sostenerci anche in modo spirituale, cioè Lui vuole salvarci dai nostri peccati. Dio vuole darci la vita eterna. Questo è tutto nelle sue mani, che è una cosa che noi non possiamo risolvere, la vita eterna. Non ce la facciamo. Comunque Dio, che ci sostiene, ci ha regalato la vita eterna. Voglio leggere semplicemente, c'è un sacco di versetti che potremmo leggere. Io ho scelto Efesini 2, 8 a 9, che spiega con parole chiare che è Dio che ci sostiene per quanto riguarda la nostra salvezza. Efesini 2, 8 e 9 dice: voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Il dono di Dio è un altro modo per dire: Dio ci sostiene in questa cosa. Per quanto riguarda la nostra salvezza, il nostro creatore che ci ha fatto ci anche sostiene per quanto riguarda la salvezza, non per opere, perché nessuno si glori. Allora Dio ci ha fatto e Dio vuole sostenerci, e Dio ci sta sostenendo, ci dà la vita, ci dà la vita fisica, quello che stiamo vivendo, e ci dà anche, per grazia sua, la vita spirituale. Cioè, in ogni modo possibile, in ogni modo immaginabile, Dio sostiene quello che ha creato. Dio ci ha preso come la sua responsabilità e prende cura di noi. Dio ci sostiene. Allora, c'è una domanda in versetto 5, e voglio qui iniziare ad affrontare il problema. L'idea di Dio per quanto riguarda Lui e noi, il rapporto che avremo insieme, è che Lui ci ha fatto e Lui ci sosterrà. Questa è l'immagine che Dio ha quando Lui pensa a sé e quando pensa a noi. L'immagine che ha Lui è che noi siamo nelle sue mani fedele, e Lui sta sostenendo noi. Però noi, nella nostra immagine di Dio e noi, spesso abbiamo un'altra idea. E l'essere umano per migliaia di anni, sin dall'inizio, ha avuto un'altra idea per quanto riguarda il rapporto che dovrebbe esistere fra Dio e noi, e hanno iniziato addirittura di fare dei dèi da sostenere. E questo problema è evidente in versetto 1 e 2 e 3, poi anche 5 a 7. Leggiamo un attimo versetto 40, capitolo 46, versetto 1. È scritto: Bel è caduto. Bel era un dio fatto a mano, un idolo che lo dava la gente pagana intorno alla gente di Israele, e poi gli israeliti pure hanno iniziato a lodare questo Bel inventato dall'essere umano. Nebo è crollato, un altro dio che loro hanno inventato. E qui è scritto che questi idoli, questi dei, sono caduti, sono crollati, i loro idoli sono portati via su bestie da somma e su giumenti. Le cose che voi trasportavate sono caricate come pesanti fardelli per le bestie affaticate. Sono crollati, sono caduti insieme, non hanno potuto salvare il carico, ma essi stessi sono andati in cattività. Versetto 5 dice: a chi mi vorreste assomigliare e uguagliare? A chi mi vorreste paragonare, quasi fossimo simili? Costoro profondono l'oro dalla borsa e pesano l'argento con la bilancia. Pagano un orafo perché ne faccia un dio. Poi gli si prostrano davanti e l'adorano. Se lo caricano sulle spalle e lo portano, lo mettono al suo posto e là rimane. Dal suo posto non si muove più. Anche se uno grida a lui, non risponde né lo salva dalla sua sventura. E qui Dio fa un contrasto fra se stesso e fra i dei che noi inventiamo. Qui sono gli idoli che loro facevano. Versetto 1 e 2 spiega come questi idoli erano diventate calcinacee, praticamente. Erano caduti, erano crollati, erano da portare via dalle bestie. È scritto: sono caricate come pesanti fardelli. E qui voglio tirare fuori il fatto che quando noi creiamo nelle nostre vite un Dio, qualcosa che prende il posto che Dio dovrebbe avere nelle nostre vite, quella cosa diventa sempre per noi un peso insopportabile. Gli idoli che facevano gli israeliti erano diventati dei pesi che loro non riuscivano a portare avanti. Erano pesi sulle loro spalle che loro non riuscivano a sopportare. E anche loro stessi che hanno fatto questi dèi non erano crollati soltanto i loro dèi, ma anche loro si crollavano ed erano caduti, schiacciati sotto il peso dell'idolatria in cui si trovavano. Un Dio qualsiasi al fuori del Dio che ci ha fatto è un Dio che diventerà per noi un peso da sostenere, e diventerà sempre alla fine un peso insopportabile. Noi oggi non abbiamo almeno in questa chiesa, il problema di fare dei idoli, ed è scritto in questi versetti 6 e 7, proprio come loro prendevano le cose di alto valore, l'argento, l'oro, pagavano a qualcuno che faceva questi idoli, erano cose di grande valore per loro, e loro mettevano l'enfasi della vita su queste cose. Tutto il valore della vita, tutte le ricchezze che avevano, l'hanno versato verso questi idoli che facevano. Noi qui non facciamo proprio idoli, certe parti di questa società lo fa, la Chiesa Cattolica per esempio lo fa. Io ho visto un paio di anni fa il processo a Marina di Grosseto, il 16 agosto, che loro hanno la festa del loro santo, che loro portavano sulle spalle, proprio come è scritto qui, il loro idolo che avevano fatto, lo portavano per tutte le strade. È una cosa incredibile per me questo. Io quando vedo questo, mi viene in mente questo fatto che Dio dice: io vi ho fatto e io vi sosterrò. Invece questi hanno fatto un Dio che va sostenuto sulle spalle, lo mettono sulla spalla e lo portano in giro, mentre Dio dice: io vi metterò sulle mie spalle e vi porterò, vi salverò. Invece noi l'abbiamo messo tutta a rovescia, e noi mettiamo nelle nostre vite le cose che prendono il posto di Dio, cose che vengono sostenute, cose che diventano per noi dei pesi nella vita che noi non riusciamo più a sostenere. Nel nostro mondo di oggi potrebbe essere l'umanismo che prende il posto di Dio per tante persone. Per un ateo, per esempio, l'umanismo prenderebbe il posto di Dio. Vi posso dire che questa filosofia dell'umanismo è una cosa che è pesante, e la gente non riesce a vivere secondo questa filosofia senza essere schiacciato proprio da questa cosa che hanno messo al posto di Dio. Tante persone mettono al posto di Dio le buone opere, pensando che per loro Dio è le cose buone che loro hanno fatto, e queste buone opere diventano per loro dei pesi che non riescono più a sostenere, a sopportare, e vengono schiacciati proprio dall'idea che si arriva a Dio per mezzo delle buone opere, quando invece è Dio che ha fatto noi e vuole sostenere noi. Noi invece pensiamo che Dio va sostenuto con le nostre opere. Non è così. Se tu hai questa filosofia che Dio va sostenuto con le tue buone opere, questa religione che hai inventato diventerà per te un peso che non riuscirai a sopportare. Diventerà una religione che ti schiaccerà, e non avrai quel rapporto con Dio tramite questa religione di fare le cose buone per arrivare a Dio. Non ti porterà a un rapporto giusto con Dio. Le false religioni, tante cose che noi mettiamo nella vita al posto di Dio, che diventano per noi cose da sostenere, quando invece Dio ha detto: io vi ho fatto e io voglio sostenere voi. Allora, il problema che potrebbe essere molto comune per noi qui in questa sala stamani, che noi non facciamo idoli, noi non prendiamo tutto il nostro oro che abbiamo nascosto nella cassa, e non è che lo portiamo a qualcuno che ci fa un idolo da questo oro. Noi qui non penso che abbiamo questo problema fra di noi. Però nel concetto del Nuovo Testamento, se leggiamo Colossesi capitolo 3, noi pensiamo che, leggendo le parole di Isaia 46, che noi siamo lontano da questo problema, perché io non ho mai fatto un idolo che ho messo al posto di Dio, e io sto servendo Gesù Cristo. Però voglio tirare fuori stamani il fatto che anche noi possiamo trovarci, come credenti in Gesù Cristo, nella stessa situazione. Se riesco a trovare Colossesi nella Bibbia, eccolo. Colossesi capitolo 3, versetto 5, è scritto: fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità. Qui abbiamo desideri cattivi e avidità che sono messi insieme. E poi descrizione di desideri cattivi e avidità, che sarebbe, che è idolatria. Nel concetto del Nuovo Testamento, Colossesi capitolo 3 versetto 5, desideri cattivi e avidità sono già idolatria. Cioè, se tu hai nella tua vita dei desideri cattivi, desideri sbagliati, quello che non dovresti avere, comunque lo desideri, o avidità è desiderio ardente, è smodato. Questa definizione l'ho preso da internet, da dizionario in internet per avidità. Desiderio ardente è smodato, cioè non sei moderato in quello che desideri. Non sai frenarti in quello che desideri, sei colpevole dell'avidità. Se tu hai in te stesso un desiderio così forte che questo desiderio occupa tutti i tuoi pensieri, tutto il tuo cuore, e la tua vita è destinata a questa cosa, ok? Questo desiderio ardente dovrebbe appartenere soltanto a Dio. E se tu hai nella tua vita una cosa alcuna, qualsiasi cosa nella tua vita che tu cerchi come dovresti cercare Dio, questo per te è diventato Dio. Se tu hai un desiderio che per Dio, Dio non desidera questa cosa per te, questo desiderio per te è diventato Dio. Se tu hai un progetto, un piano nella tua vita che tu stai seguendo, che non fa parte del desiderio di Dio per te, per la tua vita, questo per te è avidità, questo è desiderio cattivo e questo è idolatria. Noi leggiamo Isaia 46, diciamo: no, queste cose non le ho mai fatto, non ho mai fatto un idolo. Però voglio un pochino metterci alla prova stamani, che noi facciamo una ricerca fra sé nei nostri cuori e pensare un attimo se abbiamo noi nella vita dei desideri che non dovremmo avere, se noi stiamo cercando, andando dietro a progetti e piani che non sono i piani di Dio per noi, e qualche cosa nella tua vita ha preso il posto che solo Dio dovrebbe avere, tu sei colpevole dell'idolatria. Potrebbe essere anche una cosa che non consideriamo di essere un peccato, potrebbe essere il tuo lavoro, potrebbe essere pure la tua famiglia. Per tante persone, spesso la famiglia diventa il progetto su cui va messo tutto l'enfasi della vita, e io sto facendo tutto per portare avanti la mia famiglia. Ho messo sulle mie spalle la mia famiglia e io sto seguendo dietro un progetto, un piano per sistemare la mia famiglia. Aspettiamo un attimo, Dio ha creato te, Dio ha creato la tua famiglia, e Dio ha sulle sue spalle la tua famiglia, e Dio vuole portare avanti la tua famiglia. Se tu hai messo sulle tue spalle la tua famiglia, è il progetto della tua vita è di portare avanti la tua famiglia nel modo migliore possibile, tu hai preso su di te un impegno che Dio ha già preso su di sé, e se lo prendi te ti schiaccerà. Questo è idolatria, questo è avidità, questo è desiderio cattivo, che Dio ha detto: non preoccupatevi della vostra vita, ce ne penso io vi ho creato e io vi sosterrò. E noi non riusciamo sempre a capire questo concetto. Magari veniamo fedelmente nella chiesa, magari preghiamo fedelmente a Dio, magari apriamo fedelmente la Bibbia e lo leggiamo, comunque noi siamo stati presi dai problemi di questo mondo e noi stiamo cercando nella nostra propria potenza di realizzare progetti e sogni e piani che in realtà, se lasciassimo queste cose nelle mani di Dio, lui facilmente prenderebbe cura di queste cose e noi potremmo magari mettere più l'enfasi della nostra vita su Dio e dare sempre a Dio quel posto principale nelle nostre vite che, del quale Lui è degno, del quale Lui vuole tenere nelle nostre vite. Dio non vuole, questo l'ho detto spesso, lo ripeto stamani, Dio non vuole essere nemmeno il numero uno nella tua vita, perché Dio non lo mettiamo fra un elenco di cose nella nostra vita, e per me Dio è numero uno, e poi dopo c'è il lavoro, dopo c'è la famiglia o quello che sia. Dio non fa parte di un elenco del genere. Dio per noi dovrebbe essere la vita, non nemmeno il numero uno della vita, ma la vita è Dio. E poi magari dopo facciamo un elenco di cose, di priorità nella vita, però Dio è la vita per noi, o almeno dovrebbe essere. Se Dio per te non è la vita e la tua vita consiste di qualche altra cosa, tu sei colpevole di idolatria e tu sei colpevole dei stessi problemi che avevano gli israeliti di Isaia capitolo 46. Allora voglio leggere un attimo Ebrei capitolo 13. Versetto 5 e 6. Ebrei 13, 5 e 6. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete. Perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Allora questo è il concetto del messaggio stamani. Non dovremmo preoccuparci di denaro, di cose fisiche in questo mondo, perché c'è Dio che non ci lascerà, Dio non ci abbandonerà. Non dobbiamo preoccuparci di queste cose, perché c'è Lui che ci ha creato e Lui ci sta sostenendo. Versetto 6 dice: così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò che cosa mi potrà fare il uomo. Allora questo è il concetto di Isaia 46 versetto 4, quando Dio dice: io vi ho fatto e io vi sosterrò. Invece noi siamo tutti preoccupati, siamo tutti in ansietà per migliaia di cose, centinaia di cose, e non abbiamo capito ancora, come credenti in Gesù Cristo, persone, io sto parlando oggi a persone che frequentano fedelmente la Chiesa, persone che io so hanno un cuore che sarebbe dedicato a Dio in teoria, un cuore che in teoria ha fede in Gesù Cristo, però quante volte come credenti in Gesù Cristo dimentichiamo che non dobbiamo essere preoccupati per le cose fisiche di questo mondo, perché Dio ci ha fatto e Dio ci sta sostenendo. Queste cose poi ci schiacciano, queste cose per noi, quanti credenti in Dio vivono in ansietà, che ancora non hanno capito che tutte queste cose sono nelle mani di Dio, che noi siamo nelle mani di Dio e ogni problema che abbiamo è nella mano di Dio, che Lui non ci abbandonerà, che Lui non ci lascerà, che Lui prenderà cura di ogni piccola cosa che accade nelle nostre vite. Allora, voglio cambiare leggermente il concetto che stiamo considerando qui. Noi abbiamo parlato fino ad ora di cose che noi mettiamo nella vita, che diventano per noi pesi che Dio vuole prendere per noi. Dio vuole mettere addosso di sé ogni peso che noi abbiamo. È scritto: gettate su di me ogni vostro sollecitudine, perché io prendo cura di voi. Dio vuole prendere cura di noi. Abbiamo parlato fino ad ora del concetto da questo punto di vista. Voglio leggermente cambiare e dire ora che se Dio per te è un peso, tu hai il Dio sbagliato, o almeno possiamo dire che il tuo rapporto con Dio è sbagliato. Io sono cresciuto in chiesa, i miei genitori erano credenti in Gesù Cristo prima della mia nascita e mi hanno sempre portato in chiesa fedelmente, E in 38 anni di vita io ho visto un sacco di persone che dicevano una volta di avere un certo rapporto con Dio, che vivevano una vita che mostrava che loro avevano fede in Dio, fede in Gesù Cristo, che ad un certo punto hanno lasciato, per dire, la fede, che non dicono ora di non credere più quello che credevano una volta, che dicono che Dio non ha per loro compiuto quello che per loro lui doveva fare, e non hanno più fede in Dio. Queste sono persone che stanno sedute nelle chiese dove la parola viene predicato, dove viene predicato che noi dovremmo vivere una vita separata dal mondo, separato a Dio, che dovremmo pregare tutti i giorni, dovremmo leggere fedelmente la Bibbia, dovremmo sempre venire in chiesa ed essere fedeli a Dio. E loro hanno ascoltato tutte queste cose come cose da indossare, da fare, senza mai capire che queste non sono cose pesanti nella vita, ma sono cose leggere nella vita che noi facciamo perché noi amiamo Dio. E tante persone che hanno sentito sempre la predicazione della Bibbia buona hanno capito male che Dio per noi non è un peso. E se tu nel tuo cammino con Dio sei venuto fuori con l'idea che tutto questo che noi facciamo, cioè vivere una vita pura, vivere una vita santa, leggere la Bibbia, evitare il peccato, andare sempre in chiesa quando le porte sono aperte, se tutte queste cose per te, nella tua mente, nel tuo cuore, sono diventate pesi, c'è qualcosa che non hai capito ancora nel tuo rapporto con Dio. O hai preso tutte queste cose come Dio, che Dio non è queste cose. Fare le buone opere, questo non è Dio. Noi facciamo le buone opere perché amiamo Dio. Venire in chiesa non è una cosa che noi facciamo per essere più vicino a Dio, lo facciamo perché noi vogliamo ubbidire a Dio, ubbidire la legge di Dio. Non è una cosa che noi facciamo per avvicinarsi a Dio, lo facciamo perché amiamo Dio. Se invece nel tuo cammino con Dio queste cose sono diventate pesi per te e tu non ce la fai più a seguire le regole della Bibbia e vivere quella vita cristiana che viene predicato dal pulpito della chiesa, se tu hai questa filosofia è perché tu ancora non hai capito cosa vuol dire essere sostenuto dal tuo creatore. La tua fede in Dio per te è diventato un peso, e per tanti è diventato un peso che è insopportabile perché hanno messo a rovescio le cose. La fede in Dio è diventato un sacco di cose che noi dobbiamo fare, quando invece non è mai stato quello. Fede in Dio vuol dire semplicemente che mi fido di Lui, mi metto nelle sue mani e lascio che Lui mi sostiene in ogni cosa per quanto riguarda la mia vita e per quanto riguarda la mia salvezza. Ripeto, se per te Dio è diventato un peso e vivere la vita cristiana per te è un peso, tu ancora non hai capito cosa vuol dire avere un rapporto con Dio, perché il rapporto con Dio giusto non è un peso, non è un peso. Leggiamo un attimo Matteo capitolo 11 versetto 28. Matteo capitolo 11 versetto 28, Gesù Cristo parla e dice: venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati ed io vi darò riposo. Se tu nel tuo rapporto con Dio non hai trovato riposo, tu ancora non hai capito cosa vuol dire avere rapporto con Dio. Versetto 29: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime, perché, ascoltate a queste parole, il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Allora, servire il tuo creatore e lasciare che lui ti sostiene è un peso leggero. Cioè, qualche impegno dobbiamo mettere, qualche peso lo è, però alla fine noi siamo nelle sue mani e lui ci sta sostenendo e il peso non lo sentiamo. Se tu nel tuo cammino con Dio senti di avere qualche peso sulle spalle, tu ancora non hai capito cosa vuol dire avere un rapporto con Dio, perché Dio non è un peso. Dio non è mai stato un peso per nessuno che si fida di Lui. La domanda è questa, in versetto 5, a chi mi vorreste assomigliare? C'è qualcosa che noi possiamo inserire nella vita che prende il posto di Dio, che magari ci arrangiamo un altro modo al fuori di metterci con piena fiducia nelle mani di Dio? No, la risposta è no. Qualsiasi cosa che tu metti nella tua vita al posto del Dio, il tuo creatore, diventerà per te un peso che non puoi sopportare. Diventerà per te un peso che ti schiaccia. Io sto parlando a credenti in Gesù Cristo che magari hanno messo come un carico sulle spalle la religione, le regole della Chiesa, tante cose che noi facciamo per servire Dio, e queste cose sono diventate per noi pesi. Vuol dire che ancora non hai rapporto con Dio, perché se tu senti sulle tue spalle un peso nel tuo rapporto con Dio, tu non conosci Dio, perché il rapporto con Dio non è mai un peso insopportabile. Allora dobbiamo andare velocemente per finire il capitolo. Versetto 8, Dio dice: ricordate questo e mostratevi uomini, richiamatelo alla mente, o trasgressore. Ricordate, ora ci sono delle cose che noi dobbiamo ricordare, le cose passate di molto tempo fa. Qui volevo, se ci manca il tempo di farlo, però come ricordare le cose di molto tempo fa, volevo prendere dei versetti dalla Bibbia che spiegano come Dio ci ha creato, e ricordare che sin dall'inizio Dio sa bene noi chi siamo. Dobbiamo farlo anche se non abbiamo tempo. Genesi 2:7 dice: allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Queste sono le cose di molto tempo fa. Ricordiamolo che è Dio che ha messo nel tuo naso l'aria che tu stai respirando. Ricordatelo che noi siamo la sua creazione e noi siamo nelle sue mani. Leggiamo, saltiamo qualche versetto che volevo leggere, e leggiamo Salmo 139. Lo leggo veloce e lasciate che queste parole parlino ai vostri cuori, mentre abbiamo in mente il fatto che Dio è il nostro creatore, che ricordiamo, dobbiamo ritornare nelle nostre menti a questa idea, che noi siamo la creazione di Dio. Noi non abbiamo creato Dio, Dio ha creato noi. E se tu stai sostenendo Dio nella tua vita, rovescia il rapporto che Dio intende, perché Dio ha creato te. E nell'immagine di Dio, quando Dio pensa a sé e a noi, Lui pensa che è Lui che sostiene noi. Leggiamo Salmo 139 fino a versetto 16. Tu mi hai investigato, Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino, il mio riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, ecco, tu, Eterno, la conosci appieno. Cioè Dio, noi stiamo parlando delle cose di tanto tempo fa. Dio conosce la nostra storia prima che l'abbiamo fatto, prima che noi abbiamo vissuto le nostre vite. Dio già sapeva come sarebbe stato le nostre vite. Lui conosce già la nostra storia prima che diventa storia. La tua conoscenza, versetto 6, è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano da tuo spirito? Dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nel Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico certo, le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi la notte risplende come il giorno, le tenebre e la luce sono uguali per te, poiché tu hai formato le mie reni, tu mi hai intessuto nel grembo di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo, le tue opere sono meravigliose e io lo so molto bene, le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra, i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esistevano ancora. In Isaia 46 Dio dice: ricordate le cose vecchie, le cose passate di molto tempo fa. Tu dovresti sapere che molto ben prima della tua nascita, ben prima, quando Dio creò questo mondo, la tua storia era già scritta e Dio ti teneva già nelle sue mani. 6.000 anni fa, quando ha creato questo mondo, Dio già aveva un piano per te. Dio già aveva un progetto per te. Leggeva la tua vita come un libro che era già scritto e tu sei nelle sue mani e lui vuole sostenerti anche oggi. Allora, versetto 9 sempre di Isaia 46, perché io sono Dio e non c'è alcun altro, ricordatelo, non c'è un altro, sono Dio e nessuno è simile a me, non puoi sostituire Dio con un altro, non c'è niente che può avvicinarsi a Dio, non c'è niente che tu puoi inserire nella tua vita che prende il posto di Dio, che non diventa per te un peso che poi ti schiaccia. Versetto 10, che annuncio le fine fin dal principio e molto tempo prima le cose che le cose non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Noi siamo nelle mani di un Dio che ha fatto un progetto e questo progetto andrà avanti. Tu dovresti metterti in fila col progetto di Dio. Se tu ti trovi in qualsiasi altra fila, dietro a qualsiasi altro progetto, non succederà, non avrai successo. Se ti metti invece in fila dove Dio ha già fatto tutto il progetto, tu sei addosso di quello che ti porterà fino alla fine, alla vita eterna insieme a Dio. Versetto 11, che chiamo dall'est un uccello da preda e da una terra lontana l'uomo che eseguirà il mio disegno. Sì, ho parlato e lo farò avvenire, ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Ricordati questo, che tutto quello che Dio ha promesso succederà. Succederà. Versetto 12, ascoltatemi ostinati di cuore. C'è qualcuno qui stamani che sarebbe un ostinato di cuore? Forse diversi di noi ci troviamo in questa categoria di persona. Forse tutti noi ci troviamo in questa categoria di persona. Quindi ascoltiamo tutti noi che siamo ostinati di cuore, che siete lontani dalla giustizia. Io faccio avvicinare la mia giustizia. Non è lontana. La mia salvezza non tarderà. Ricordiamoci questo. Gesù Cristo sta per tornare. Noi nel frattempo siamo nelle mani del nostro Creatore che è fedele e Lui ci sta sostenendo. Allora basta con le cose che noi usiamo per riempire la vita, che poi prendono il posto che Dio vuole avere nelle nostre vite. Basta fare progetti per la vita che Dio vuole fare. Basta che noi facciamo tanti piani in questa vita che Dio vorrebbe fare piani per noi. Noi siamo nelle mani del nostro Creatore. Lui ci ha creato e Lui ci sta sostenendo. dobbiamo dedicarci a Lui in piena fede, sapendo che le nostre vite sono nelle Sue mani. Non dobbiamo essere preoccupati, noi dobbiamo solo dare la vita a Lui e vivere questa vita in maniera fedele a Lui, in modo piacevole a Lui, per il suo onore e per la sua gloria, e lascia stare tante preoccupazioni, tante sollecitudini, invece gettando su di Lui tutte queste cose. Se Dio per te è diventato una cosa fuori da quello che intende Lui, cioè quello che ti sostiene, e se Dio per te è un peso che ti non riesce più a sostenere, che non riesce più a supportare il tuo rapporto con Dio, tu ancora non hai capito cosa vuol dire avere